comunità del Centro Studi Biblici Vannucci di Montefano. Questa domenica faremo, come sempre nel mese di gennaio, anche se ormai le feste natalizie sono già passate, però faremo anche la Pasquella, quell'augurio popolare di Montefano con i canti tradizionali che augurano l'anno nuovo. Si farà poi alla fine dell'incontro, ma anziché tenerlo qui in sala, che diventa un po' più ingombrante, il gruppo canterà in piazza, nella piazzetta della chiesa, per cui appena finito l'incontro, prima dell'Eucaristia, scendiamo per ascoltare la Pasquella lì davanti al sagrato della chiesa. Quindi un augurio che ormai è diventato una tradizione per il centro, il mese di gennaio, anche per la seconda domenica, così rivolgere questo saluto. Bene, per gli avvisi da dare, i soliti, per chi si vuole fermare a pranzo, sa come a chi ricorrere, c'è Marcella e Sandro con i libri nella saletta in fondo al corridoio. Ieri Alberto è stato a Loreto, ha tenuto un incontro sul tema della ricchezza. E poi abbiamo anche in programma, stiamo lavorando veramente con molto, molto impegno per la pubblicazione del Vangelo di Matteo, il commento a Matteo. Speriamo che in quest'anno 2015 possa vedere la luce, questo frutto del centro che per diversi anni abbiamo condiviso insieme, la lettura e commento del Vangelo di Matteo. Ecco gli altri avvisi: di spegnere i cellulari, di partecipare con la quota al sostegno del centro. Per chi non lo sa, c'è anche l'associazione del Centro Studi Biblici, per chi vuole far parte anche di questa realtà di sostegno del centro. Bene, fatto un po' questa breve introduzione, possiamo riprendere subito il testo di Marco. Alberto ha cominciato nel mese di dicembre un discorso molto importante, il discorso delle parabole, l'insegnamento di Gesù in parabole. Ha spiegato la parabola dei quattro terreni, una parabola fondamentale, perché l'evangelista Marco diceva: se non capite questa parabola non potete capire il resto degli insegnamenti di Gesù, perché la parabola presentava la novità del messaggio evangelico, come se questo messaggio trova una disponibilità, come la terra buona trova, riceve, accoglie il seme, allora lì la crescita è garantita, la trasformazione della persona è qualcosa di assicurato. Marco, dopo quella parabola che Alberto appunto ha spiegato anche con quell'altra immagine molto bella, che se noi siamo aperti a questa proposta di una vita che ci riempie, non soltanto quando noi la comunichiamo abbiamo questa capacità di essere appunto persone che si interessano per quello che è il bene dell'altro, ma riceviamo sempre qualcosa in più. Alberto aveva concluso con quell'immagine molto bella: con la misura con la quale voi misurate sarete misurati, però vi sarà dato qualcosa in più. Quindi il Signore regala sempre vita a chi comunica amore, a chi è capace di dare quello che ha ricevuto riceve sempre anche qualcosa in più. E Marco continua adesso con l'insegnamento, vediamo in questa mattina, delle parabole, perché è un argomento fondamentale, un argomento che riguarda il regno di Dio. Il regno è quella società, possiamo chiamare così, quella realtà umana nuova che Gesù viene a proporre, a inaugurare, dove le persone possano vivere realmente in senso umano su questa terra, possano essere persone che sanno gustarsi la vita già qui su questa terra. Il regno propone questo, una società dove sia possibile questa crescita, lo sviluppo umano, e poi raggiungere la pienezza, essere persone che crescono e possono arrivare alla piena maturazione. Ecco, questo è il regno, il messaggio fondamentale di Gesù. Gesù è venuto a parlarci di questo. Se voi nel Vangelo andiamo a fare l'indagine su che cosa veramente Gesù aveva a cuore, Gesù non voleva parlare di se stesso, lo vedremo anche nel Vangelo di questa domenica alla celebrazione eucaristica di Giovanni, quando Gesù dirà ai suoi discepoli: non chi cercate, ma che cosa cercate. Quindi a Gesù gli interessa il regno, e che questa sua proposta trovi accoglienza come un seme che trova una terra buona dove questa proposta possa crescere. E quando Gesù parla del regno, è interessante, ovviamente con un linguaggio parabolico, vedremo poi alla fine del discorso, di nuovo Marco torna su questo, perché Gesù parlava in parabole. Però quando Gesù usa queste parabole, questo linguaggio, mai adopera le categorie della religione o del sacro. Quindi se diciamo che il regno è proprio l'argomento per eccellenza, il motivo per il quale Gesù si dà da fare, comincia la sua attività, questo regno non viene mai paragonato o non vengono mai usate immagini che hanno a che fare con il sacro, con il culto, con la religione, mai. Sempre immagini prese dalla vita quotidiana, appunto un seminatore che è uscito, ha seminato in quattro tipi, questo grano o questo seme è caduto in quattro tipi di terreni, ma vedremo anche adesso altre immagini, sempre prese in questo caso dal mondo contadino. È interessante che l'Evangelista, ma Gesù, in questa sua visione nuova, rompa con questi schemi della religione perché, Marco l'ha già detto, non si può mettere il vino nuovo negli otri vecchi. E la religione non permette questa apertura di mente, questa visione ampia delle cose. La religione restringe sempre sul proprio ambito, sul proprio interesse, sulla propria tradizione. Quindi Gesù mai usa, interessante questo, no? Cioè, vai, Gesù, noi diciamo la religione cristiana, vabbè. Gesù mai usa immagini prese dalla religione per parlare del regno. E questo, se voi andate a fare una verifica nei Vangeli, Luca, ad esempio, che ne ha altre parabole che non troviamo in Marco, Luca usa per esempio in due occasioni personaggi o situazioni che hanno a che fare per esempio con il culto. Una è la parabola del fariseo e il pubblicano che salgono a pregare al tempio e un'altra è quella storia del malcapitato che è stato assalito lì nella strada verso Gerico e che un sacerdote e un levita passano ma lo scansano, non lo aiutano. Quindi le due occasioni nelle quali Luca, sempre con il linguaggio delle parabole, accenna all'ambito, al tema del culto, della religione, è proprio per fare una denuncia atroce, sia per il fariseo, sia per il sacerdote e il levita, che non hanno aiutato quel malcapitato. Quindi Gesù le idee le aveva molte chiare, il regno, questa novità che lui propone, ha bisogno anche di un'espressione nuova, però per fare questa novità lui si rivolge alle immagini e a quelli che erano le situazioni della vita quotidiana, del mondo contadino, che tutti potevano capire benissimo, dove non c'erano chiusure o non c'erano restrizioni o non c'erano pregiudizi che impedivano appunto la comprensione. E come vedremo, a Marco adesso gli interessa, dopo che ha presentato quella parabola fondamentale dei quattro terreni, a Marco gli interessa adesso ragionare su due aspetti fondamentali del regno di Dio. Lui ha scritto qui sulla lavagna, il regno di Dio ha un aspetto individuale, riguarda la persona, ecco come il seme che trova la terra, ecco la persona che ha ricevuto questo messaggio, però poi il regno ha anche un aspetto sociale o collettivo, riguarda anche tutta la realtà umana, la comunità, l'essere con gli altri. Allora, questi due aspetti bisogna anche tenerli presenti per non cadere nello scoraggiamento, perché noi continuiamo a pregare nel Padre nostro, venga il tuo regno, ma certo, quando ci giriamo attorno, non è che troviamo una realtà così umana, accogliente, disponibile, che promuove tutto il bene che è dentro di noi, eccetera, eccetera. Troviamo ancora tante cose che non vanno. Allora Gesù cosa ha fatto? Ha lanciato una proposta che era di per sé irrealizzabile, sono passati 2000 anni, da quando Gesù ha proclamato il regno e noi continuiamo a pregare venga il tuo regno. Quindi allora Marco, che era già consapevole di questa difficoltà, ha voluto nelle parabole che adesso stiamo per affrontare spiegare meglio che il regno ha due tappe o due dimensioni, due aspetti, che è quello individuale e quello collettivo. Se noi capiamo questo, anche il processo che poi nella storia si produce, che vediamo ancora è lento, però si può anche comprendere e non ci facciamo prendere appunto dallo scoraggiamento. Allora leggiamo, siamo al capitolo 4, versetti 26-27, e diceva, così è il regno di Dio, come un uomo che getta il seme sulla terra e dorma e si alzi di notte e di giorno, il seme germoglia e si sviluppa senza che egli sappia come. Ecco, la semina appunto è un fatto abituale, era un'attività molto conosciuta nella Galilea di Gesù, e il soggetto che realizza questa semina, Gesù sta parlando del regno di Dio, è un uomo, un individuo qualsiasi, e abbiamo già visto che nella prima parabola, d'accordo, Gesù può essere paragonato al seminatore, però ora questa figura di colui che getta il seme può essere applicata a qualsiasi individuo. La parabola dice un uomo. Questo significa che per Marco è importante conoscere nella novità di Gesù e nella proposta che lui offre la presenza del gruppo dei collaboratori, quelli che già hanno dato adesione e che loro anche fanno questo lavoro di semina. Però l'evangelista non dice proprio seminare, non usa il verbo seminare, ma dice che il seme viene gettato, lanciato, come nella parabola dei quattro terreni, in modo che il seme possa cadere ovunque. Di nuovo Marco insiste su questo aspetto universale del regno. Il regno non si lascia condizionare, il regno, cioè la proposta di creare questa società veramente umana, non si lascia condizionare dalle situazioni in cui la comunità o i collaboratori di Gesù si vengono a trovare. Ma questa proposta si fa sempre, perché ha a che fare con la vita stessa del discepolo. Quindi il seme viene gettato, lanciato, perché possa trovare appunto accoglienza. E per la prima volta Marco parla del seme. Nella parabola precedente ha detto una parte, il seminatore uscì a seminare, una parte cade in un terreno per strada, un'altra in terreno sassoso, eccetera, eccetera. Adesso Marco dice proprio il seme, che già sappiamo che ha a che fare con il messaggio di Gesù, con la parola. Quindi il seme viene identificato con una realtà che per il tempo, per quell'epoca, ma ancora per oggi, è molto, molto eloquente, perché il seme, che è qualcosa di molto piccolo, quando viene gettato per terra da questo elemento così minuto, può venire fuori una pianta grandiosa. Quindi l'immagine si presta molto bene a quello che è il messaggio di Gesù, la novità che questo messaggio contiene. E appunto questo collaboratore, qualsiasi uomo che è disposto a aderire all'attività di Gesù, la diffusione si fa, quindi anche i seguaci di Gesù sono chiamati a fare questo tipo di lavoro. E dice l'Evangelista, sulla terra, è ovvio che il seme deve andare a finire per terra, però l'espressione che adopera l'Evangelista, su tutta la terra, non è soltanto il pezzo di orticello o di campo dove il seme viene gettato, ma la terra ha anche una dimensione o un significato che ha a che fare con tutto l'orbe, con tutta la realtà umana conosciuta. Quindi il messaggio di Gesù, ripete di nuovo Marco, ha questa dimensione universale. Non è stata fatta questa proclamazione per un gruppo di eletti, non sono delle persone speciali che hanno ricevuto dei saperi particolari che devono accedere a questo messaggio, su tutta la terra. Quindi prima l'attività di lanciare, questa specie di generosità nel manifestare quello che uno ha ricevuto, quello che veramente è la novità del messaggio di Gesù, e allo stesso tempo questa apertura verso tutti. Il messaggio deve avere sempre una dimensione universale, il che vuol dire che non si lascia mai condizionare da alcun tipo di pregiudizio, di precomprensione o di risposta negativa o positiva che ci sia. Ecco per quale motivo Gesù adopera le immagini, in queste parabole, prese dal mondo contadino. Una realtà semplice che tutti potevano capire, ma dove non entravano certi pregiudizi che potevano bloccare appunto la accoglienza o la diffusione del messaggio, quindi a tutta l'umanità, e questo è presentato in maniera molto positiva, perché l'Evangelista dice che quando viene gettato il seme, l'uomo che ha fatto questa attività, dopo non deve preoccuparsi di altro, dice dorma o si svegli, si alzi, il seme cresce di notte e di giorno, germoglia e si sviluppa come lui non lo sa. Quindi Marco sta dicendo che l'attività del collaboratore, di colui che aderisce alla proposta di Gesù, è soltanto di diffondere, non di controllare la vita di coloro che si sentono attratti o interessati a questa proposta. Vedete, Marco sta rompendo con uno degli scogli, o sta liberando la comunità di uno degli scogli più pericolosi all'interno di essa, che sono le guide spirituali. Questi guru che dicono adesso ti guido io. Adesso ti dico io come ti devi muovere, come la devi pensare, in che modo ti devi comportare. Ma questo è deleterio, perché la persona umana, una volta che ha ricevuto il seme, una volta che c'ha questo messaggio e che la terra è accogliente, dice l'Evangelista, ma il seme germoglia, questo lo sa il contadino. E il contadino non è così stupido di andare ad indagare, a fare una verifica, di vedere ma come sta andando questa crescita. Perché rovinerebbe la pianta, rovinerebbe quel processo vitale. Quindi il contadino si dedica ad altro. Questa è la cosa bella del messaggio di Gesù, che non stiamo ossessionati per come gli altri stanno rispondendo a quello che per noi sembra un lavoro al servizio del regno, ma che il nostro lavoro, una volta che si è fatto bene, ci dedichiamo a fare la vita, a vivere in maniera, possiamo dire, più normale possibile, ma evitando questa tentazione del voler essere colui che guida l'altro. E sapete molto bene che questo è un aspetto tipico nelle religioni, per esempio, anche da noi, e questo non è una dinamica, secondo il Vangelo, accettabile. Ogni persona deve crescere, non da se stessa, ovviamente, ma perché ha ricevuto il seme. E il seme, una volta che trova questa terra disponibile, la crescita è garantita, dice Marco. E il contadino non va a interrompere o a indagare o a controllare questo processo. Quindi vedete come il messaggio si presenta già in questa grande libertà e soprattutto in questa stima che si ha della persona che a contatto con il seme la crescita è garantita. Sappiate che la crescita è per tutti se questa parola, questo messaggio trova accoglienza in noi. Nessuno ci può impedire la crescita. L'importante è che abbiamo poi questa consapevolezza che la crescita dipende dall'accoglienza di quella proposta, che non dipende da quello che gli altri farà nei miei confronti, ma sempre di questa mia disponibilità a far mio il messaggio, a identificarmi con questa parola, così come la terra a un certo momento si identifica con il seme, perché a un certo punto diventano una cosa sola. Non c'è più la terra e il seme, ma c'è la pianta che cresce in quell'ambiente adatto e idoneo. Quindi Marco sta mettendo in guardia la comunità perché non si lasciano prendere da quello che è tipico nel fenomeno religioso di voler controllare la vita degli altri o diventare le loro guide. L'altro giorno è arrivato qui, tutto il rispetto per quelli che fanno la direzione spirituale, così, però è un discorso sempre che dimostra un po' la presunzione di colui che vuole guidare e l'infantilismo di colui che si lascia guidare. Ma così non si costruisce, ecco come noi dovremo vedere dopo, questa dimensione sociale del regno. Non si può costruire un regno, una società di persone adulte, mature, quando uno ha la presunzione di essere più dell'altro e l'altro poverino è un infantile che dipende da qualcuno. Cioè bisogna rompere con questo. Allora noi ci è arrivato un invito, un incontro, la bellezza della guida spirituale, una cosa così, vabbè, lasciamo perdere. Quindi con tutto il rispetto per questi, però Marco è contrario e noi ci fidiamo di Marco, ma sappiamo che è così, sappiamo che funziona così. Uno lo può fare con buona fede, ma alla fine si creano rapporti di dipendenza che finiscono appunto nel soffocare la persona, finiscono nel ricatto, finiscono nella morbosità, in tanti modi che comunque non garantiscono la crescita della persona, ed è questo che bisogna assolutamente tutelare, questa crescita. Perché questo impegno, Marco sta parlando di un processo che è garantito, perché si deve diventare una cosa sola con questo messaggio, dipende dalla persona. E il seminatore non si attribuisce la crescita di quell'altro o di quella pianta che sta crescendo, ma è la pianta stessa che ha appunto a contatto con la parola questa potenzialità. Quindi Marco sta dicendo una cosa fondamentale a confronto con il messaggio di Gesù. Quando noi accogliamo la sua parola, se noi veramente siamo una terra buona, se noi siamo disposti a far sì che questa parola possa entrare proprio nel più profondo di noi stessi, il processo di crescita è garantito. Cioè la persona comincia a svilupparsi. Il seme è come una specie di catalizzatore che permette alla persona di tirar fuori quelle potenzialità che aveva dentro di sé e non sapeva neanche di averne. Come il seme, a vederlo così a occhio nudo, uno non immagina che dentro di quell'elemento così piccolo, che al suo interno ci siano delle potenzialità così grandi. Però vedete, il seme senza la terra non produce niente, e la terra senza il seme, idem. Quindi Marco, nella parabola del chicco di seme, sta dicendo come il Signore ha bisogno di ognuno di noi perché la sua parola possa dare frutto. La parola senza la persona rimane inefficace, frustrata. Quindi non è qualcosa che dice, vabbè, intanto io vado avanti lo stesso. No, bisogna che ci sia questa disponibilità. Ma se ci sia questa disponibilità, dice l'Evangelista Marco, quello che si sviluppa nella persona è qualcosa che neanche la persona riesce a immaginare. Vengono fuori delle potenzialità, vengono fuori degli aspetti della vita stessa della persona che ti rendono così, che ti sorprendono, che ti stupiscono e soprattutto che ti fanno innamorare della vita stessa. Perché tu sai in che maniera la tua vita adesso sta cominciando quel processo così vitale. Quindi Marco è molto positivo, molto ottimista su questo processo di crescita e appunto dice automaticamente la terra porta frutto, prima lo stelo, poi la spiga e poi nella spiga il grano pieno. Quindi per Marco ovviamente il processo richiede una serie di tempi, non è che subito si arriva al grano pieno, però c'è questa espressione automaticamente, dal momento che il seme entra a contatto con la terra lì già si produce qualcosa di possiamo dire grandioso, vengono fuori delle realtà nuove, la persona può esprimere tutto quello che di buono porta dentro di sé, però la persona deve essere consapevole che questo processo richiede tempo, così come il contadino sa che quando viene seminato quel chicco, prima verrà fuori lo stelo, poi ci sarà la spiga e poi ci sarà il grano pieno nella spiga. Allora questo è un altro aspetto fondamentale del regno per l'aspetto individuale di cui stiamo parlando, bisogna rispettare i tempi altrui nei loro processi di crescita. Nessuno deve affrettare, deve forzare o deve, non so, violentare la crescita dell'altro, ma sarà ciascuno a modo suo a farla, con la massima libertà. Vedete, anche questo, dicevo, è un aspetto importante perché, parlando poi di un rapporto di gruppo a livello di comunità, si evita questa tentazione della rivalità o di questa specie di confronto sempre competitivo, però che crea sempre situazioni di differenza, crea situazioni anche di, a volte, di non bella fraternità. Quindi quando uno sa che il seme accolto richiederà il suo tempo e il tempo mio di Riccardo non sarà come quello di Bianca, questo ci lascia profondamente sereni. Perché allora non me la devo prendere con me o con l'altro, perché l'altro sì e io no, bene, perché l'altro ha una sua caratteristica che tu non hai, come una terra che per crescere ha bisogno di elementi particolari. Quindi questo ci lascia profondamente sereni, non ci dobbiamo far violenza su noi stessi e non dobbiamo guardare gli altri con quella specie di sospetto o di invidia malsana che non permette poi un rapporto sereno, efficace, bello con l'altro. Quindi Marco, attraverso l'immagine del chicco di grano che cresce da sé, sta dando dell'illustrazione molto importante su cosa significa il regno a livello individuale. Quindi dal momento che una persona accoglie la proposta del Vangelo, dal momento che la fa sua, questo è l'aspetto individuale, il regno c'è già. Certo, c'è un processo, però il traguardo è garantito, il traguardo è il chicco, la spiga che sarà piena di grani, come nella parabola dei quattro terreni si parlava del 30, il 60, il 100. Quindi la crescita e il traguardo di piena maturazione è garantito. Allora non ci dobbiamo far prendere né dalla fretta a livello individuale, né da quella specie di competitività malsana per cui comunque devo fregare l'altro o l'altro mi rinfaccia sempre le cose che lui fa e io non faccio ancora. Quindi questo lascia la persona in uno stadio di massima serenità perché è così che il grano cresce bene, il seme cresce bene, è così che la terra è disposta perché questa realtà possa crescere in un modo sempre efficace. Se siamo angosciati, se siamo tesi, se siamo sempre, questo processo si blocca o si rallenta ancora di più. Quindi rompere anche con questa immagine che è tipica di ogni società fondata sull'interesse, in cui nella rivalità, nella preminenza, devono appunto prendere spazio nella vita della persona, ma questa serenità di fondo. E Marco, ripeto, è molto, molto ottimista, perché dice che la terra già possiede delle energie talmente grandi che fa fruttificare il seme, il messaggio, e che questo messaggio allo stesso tempo tira fuori delle cose che la terra non sapeva neanche di avere. Quindi l'incontro tra la parola e la persona è qualcosa di molto salutare e di molto efficace. Per cui, per l'impegno dell'uomo è quello di accogliere la parola, però il risultato supera anche le sue capacità, perché dice Marco, alla fine di questo processo, che si vede il grano pieno, la spiga, ognuno ha dato questa pienezza a modo suo, e la pienezza di ciascuno sarà diversa di quella dell'altro. L'importante è che questa pienezza sia garantita, e questo avviene se uno si fida della parola e la fa sua. Ecco, Marco sta dicendo come il processo resta in segreto, per cui nessuno deve indagare nella mia vita. Quello che conta è il frutto, che è visibile a tutti. Tutti possono vedere questo frutto. Tutti possono vedere gli effetti di quel messaggio nella mia vita. Possono rendersi conto che la mia vita sta fiorendo o sta crescendo e sta dando sempre delle cose buone che stupiscono anche l'altro nel saper valutare appunto quello che di utile e di valido c'è nella persona dell'altro. Versetto 29, quando poi il frutto si consegna, subito invia la falce perché è giunta la mietitura. Ecco, di nuovo entra l'uomo che ha gettato il seme con un'attività particolare, quella del mietere. Si dice gettare la falce, inviare la falce, scusate, perché si possa raccogliere. Però Marco non dice che, come normalmente si legge nelle Bibbie, quando il frutto è maturo, questa sarebbe l'espressione più ovvia, allora quando il frutto è maturo il contadino viene con la falce e lo raccoglie. Marco usa un altro verbo che lo troviamo per la passione di Gesù e che lo troveremo anche per la morte del Battista. È il verbo consegnare in greco. Quindi letteralmente Marco dice così, quando poi il frutto si consegna, subito invia la falce, ovviamente quello che ha seminato, perché è giunta la mietitura. Cosa vuol dire il frutto si consegna? Quando la persona raggiunge quella maturazione, come la pianta che dà già la spiga piena di grani, allora la persona, anche lei, è pronta per collaborare nella costruzione del regno. Cioè il frutto che noi possiamo dare non lo si tiene per sé, ma lo si usa, come succede nell'ambito contadino, per fare qualcosa di buono per gli altri. Così come la spiga si raccoglie e si farà del buon pane, così la persona che ha maturato questa parola a un certo momento è pronta per consegnarsi, è pronta per dire anch'io sono disposto a farmi pane per gli altri. Questa allora è la grande, possiamo dire, il grande traguardo dell'accoglienza della parola, che a un certo momento la persona stessa si sente pronta per dire anch'io voglio contribuire, anch'io sono pronto per dare con la mia vita quello che agli altri possa servire perché anche la loro vita cresca in un modo sereno. Quindi il frutto non si tiene mai per sé. Giovanni Vannucci usava un'espressione molto bella, anche lui che viveva in un eremo in campagna, diceva, guardate una pianta quando è carica di frutti, non so, un pero, un melo, dice, vedete questi rami appesantiti, non gliela fanno più a tenere questi frutti, dice, la pianta non vede l'ora che arrivi il contadino e li prenda tutte. Ah, che bellezza, finalmente posso continuare, no? Cioè finché il frutto rimane, la pianta è come appesantita, la pianta non si tiene il frutto per sé, sarebbe uno spreco, sarebbe inutile, ma la pianta non vede l'ora che il frutto venga preso perché possa servire per qualcosa di buono, possa essere mangiato, possa nutrire, possa rallegrare la vita dell'altro. Lo stesso l'immagine della spiga che arriva a questa maturazione. Quindi questa falce che viene inviata, il verbo inviare ha a che fare con la missione dei discepoli, apostellei, della parola apostolo, quindi non è qualcosa, come a volte si può leggere, che ha a che fare con il giudizio. Ecco, adesso vedrà qui la falce, vedremo il raccolto. No. Quando si fa la mietitura, perlomeno nell'ambiente di campagna, ancora qui nel Montefanese, una volta era così, la mietitura era una grandissima festa. Non aveva a che fare niente col giudizio, nessuno si faceva venire proprio il terrore perché adesso arriva la mietitura, ma non si vedeva l'ora di questa mietitura. La mietitura ha a che fare con il raduno, si raccoglievano questi covoni. Quindi vuol dire che quando tu sei maturo, quando la tua vita è arrivata a questo momento così bello, tu non sarai solo in questo impegno di voler dare vita all'altro, ma con te ne troverai tanti altri, Altri come te hanno dato anche questa adesione al regno, alla proposta di Gesù, e al momento della maturazione vengono radunati perché si possa costruire qualcosa di nuovo. Quindi non è un giudizio, la raccolta o la mietitura, ma è proprio la constatazione che la tua vita è cresciuta bene e che tu stesso sai quando sei pronto per la consegna. Così come lo sapeva Gesù quando si è consegnato nelle mani dei nemici, così come lo sapeva il Battista. Quindi il frutto non vede l'ora di poter dare anche il suo contributo, perché questa realtà del regno, e lo vediamo adesso con la seguente parabola, abbia anche un aspetto collettivo, sociale. Quindi non riguarda soltanto la mia persona, che ha avuto questa accoglienza nei confronti del messaggio di Gesù, ma riguarda l'umanità intera, la società nella sua globalità. Quindi Marco, in maniera molto intelligente, ci ha fatto capire come il regno è già in noi, dal momento che noi accogliamo la parola come la terra accoglie il seme. Questo già c'è il regno. Quindi quando noi poi nella preghiera diciamo venga il tuo regno, e stiamo pregando al Signore perché le persone nella loro crescita siano così generose da mettersi insieme perché questo regno abbia anche una dimensione collettiva, che possa raggiungere tutta l'umanità, che su tutta la terra si possa sperimentare questa ricchezza di vita, che le persone si sentano realizzate, che la vita non è uno sbaglio, non è una condanna, un ergastolo, è una routine, ma che la vita è la cosa più bella che ci poteva capitare di ricevere come dono. Quindi il frutto si consegna, l'immagine molto bella che adopera Marco, per dire la disponibilità della persona a collaborare con il Signore per poter appunto far crescere questa realtà collettiva, questa immagine che poi nell'Antico Testamento la mietitura ha sempre dei connotati molto 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 positivi, di grande felicità. Quindi questa falce è immagine di un taglio che significa il passaggio dalla dimensione, all'aspetto individuale, all'aspetto sociale o collettivo del regno. Quindi passare dall'individuo alla comunità. Marco è, ripeto, è positivo, dice che comunque siano le forze negative che si trovino su questa terra, basta che ci sia una persona sola, che si fida di questa parola, che la fa sua, che lì avviene qualcosa di grandioso, che nessuna forza negativa può bloccare. Perché come questa terra che ricevendo il seme, si sa, il contadino lo sa, dorma o si svegli, lo sa, che questa pianta a un certo momento sarà piena di grano, sarà piena di frutto. Quindi Marco dà un'immagine molto positiva di questa realtà del regno, quindi cercando un po' di incoraggiare i suoi lettori per dire come il regno non si instaura in una maniera così istantanea o provvisoria, non si può improvvisare il regno, ma il regno ha bisogno di una tappa individuale che poi deve sfociare in questa tappa comunitaria con la collaborazione di tutti. Quindi il regno, anche se si è parlato della falce, ma il regno per quello che riguarda la dimensione sua collettiva sociale, non casca dall'alto come una pera cotta. Quindi quando diciamo venga il tuo regno, vabbè, il Signore ancora non ce l'ha mandato, pazienza. No, 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 è che il regno dipende da questa crescita personale. Siamo noi, uomini e donne, che a contatto con la parola di Gesù e facendo la nostra, possiamo avviare quella tappa, quell'aspetto collettivo, sociale del regno. E così lo spiega adesso Marco nella seguente parabola, versetti 30-32. E diceva, a che cosa possiamo paragonare il regno di Dio? Con quale parabola, lo rappresenteremo? È come un grano di senape che quando è seminato sulla terra è il più piccolo dei semi che sono sulla terra e quando è seminato cresce e diventa più grande di tutti gli ortaggi e fa rami così grandi che gli uccelli del cielo possono mettere la tenda sotto la sua ombra. Vedete, in questa immagine, una parabola che Marco di nuovo ci offre, la introduce con due domande molto retoriche. Vuole attirare a questo momento magari un pochino l'attenzione, siamo un po' stanchi, ci siamo un po' così assuefatti, Allora, a che cosa possiamo paragonare il regno? Una maniera così un po' solenne di riprendere il messaggio, no? Quindi, in modo, ripeto, così, che si aspetta un'attesa, ma che cosa sta per dirci adesso? Una cosa importante, a che cosa possiamo paragonare il regno? E Gesù tira fuori un'immagine che lascia tutti di stucco. Prende come punto di riferimento quello che era il seme più piccolo, microscopico, il granellino di senapa, che quando cresce, lo racconta anche lui, diventa una pianta tra le melanzane e i carciofi nell'orto. Questo è il massimo. Ma è una cosa bellissima, perché anche se l'apparenza può essere poco attraente, però a noi non ci interessano le apparenze, dice Marco. A noi interessa che questo processo di crescita è garantito. Quindi, quando questo seme, non si dice chi lo semina, sembra qualcosa di così, di inaspettato, di naturale, vuol dire che quando già ci sono le persone che si consegnano, quando il grano è maturo, questo seme già si diffonde, questa crescita, questa semina è già garantita. E lì comincia di nuovo un processo. E vedete, dal più piccolo, che è questo seme, si diventa una pianta grande e poi i rami molto grandi. Quindi anche Marco l'ha presentato nella sua piccolezza con una crescita che parla di grandezza, ma senza lasciarsi ingannare dalle apparenze. Perché per quale motivo Marco ha usato questa introduzione così solenne? A che cosa possiamo paragonare il regno di Dio? Perché certo, la gente di quel tempo qualcosa sapeva del regno. Non è che Gesù è stato il primo a parlarne di questa storia. Nei profeti c'è già tutto un insegnamento, una proclamazione, perché anche loro dicevano con tutte le sciagure, con tutte le cose brutte che ci capitano, ma Dio non ci abbandonerà mai, Dio ci darà finalmente questa sua regalità, questo suo regno. E Ezechiele, il profeta Ezechiele, per esempio, diceva il regno di Dio sarà come appunto uno che prende la cima del cedro del Libano, la pianta più imponente, e viene trapiantato sul monte magnifico che è il monte di Israele. Vi leggo il testo di Ezechiele perché è molto interessante, Ezechiele 17, 22, 23, così dice il Signore, prenderò un tralcio dal germoglio del cedro alto e superbo e lo pianterò in un monte altissimo e solitario sul superbo monte di Israele. Metterà rami e diventerà frondoso, un cedro magnifico, vi faranno nido tutti gli uccelli, all'ombra dei suoi rami annideranno. Così pensava Ezechiele che doveva essere il regno di Dio. La pianta più importante, imponente, sul luogo più imponente, per realizzare la cosa più imponente possibile. Allora, che cosa ha fatto Gesù quando attira l'attenzione dei suoi ascoltatori? A che cosa possiamo paragonare il regno? Magari dice, caspita, adesso ci tira fuori Ezechiele 17, vedrai. Gesù ha smontato una dopo l'altra tutte le immagini del profeta. Le ha smontate tutte, bisogna smontare questo. Però vedete, Gesù è talmente abile che non dice lasciate perdere Ezechiele. Non l'avrebbero fatto perché ci tenevano Ezechiele. Poi su Ezechiele il profeta che cosa aveva presentato? Un po' in questa immagine, un po' la frustrazione del popolo. Cioè ha proiettato su questa storia del cedro altissimo, sul monte altissimo, la frustrazione di un popolo che è stato sempre sottomesso alle potenze straniere. Ma un po' ha giocato anche su questo, possiamo dire, questa vana attesa. Gesù non gioca con le attese della gente. Però senza andare a parlare contro il profeta Ezechiele, Gesù ha fatto un lavoro di, possiamo dire, di rielaborazione, di purificazione della mente di questi ascoltatori. Attraverso l'immagine della senape, allora loro possono fare già un tipo di ragionamento. Quindi è quello che interessa questa senape che cresce e che può fare dei rami così grandi che anche appunto questi uccelli del cielo possono annidarsi tra di essi. Quindi ha demolito punto per punto con un'immagine interessante. Se noi andiamo a cercare la senape, per esempio, questa pianta molto conosciuta, quando andiamo in Israele, nel viaggio di studio, facciamo tutti a vedere la pianta di senape, l'abbiamo anche noi in giardino. Questa senape non è nominata mai in tutto l'Antico Testamento. Mai in nessun brano delle scritture si parla della pianta di senape per prenderla come paragone di qualcosa. Ma non soltanto nell'Antico Testamento, ma neanche per esempio a Qumran o negli altri gruppi che erano molto interessati a questa storia del regno, mai si parla della senape. Quindi Gesù ha preso qualcosa di molto originale. Cioè ha fatto un paragone che mai nessuno con tutta la immaginazione avrebbe potuto fare, appunto per smontare queste false attese, dire ma guardate, il regno si riconosce per la sua modestia. Perché quando noi abbiamo, quando noi siamo cresciuti bene, quando noi abbiamo fatto questo sviluppo in maniera serena, evitando queste rivalità, competitività, frustrazione, angosce, violenze, ma dopo non ci mettiamo mai, non sono persone che vogliono apparire, non sono persone che vogliono essere piantate sul monte più alto, ma sono persone che sanno stare con tutti. E per sapere stare con tutti bisogna avere anche un atteggiamento semplice o modesto. La persona che si vanta delle proprie capacità, delle proprie posizioni sociali, non riesce a stabilire rapporti con tutti. Per alcuni sarà una persona odiosa, antipatica, per altro presuntuoso, per altri va bene, siccome questo ci può servire per certe cose, meglio avvicinarsi a lui. Quindi non si creano mai rapporti seri o rapporti, diciamo, autentici. Per cui Gesù ha smontato un po' questa immagine del passato che non davano appunto questa possibilità di crescita e ha usato qualcosa di unico, un regno che è quello dell'amore del Padre, dove quello che interessa è la vita che viene offerta attraverso quell'accoglienza che si dà a questa a questi uccelli del cielo, un padre appunto che nel suo regno non va a dominare con delle leggi da osservare, ma comunicando sempre il suo amore, e che non si farà servire da nessuno, ma che nel suo regno lui stesso, il Signore, si mette a servizio dei suoi. Questo è il regno di Dio, no? Qualcosa che cambia, che sconvolge completamente la mentalità, il modo di vedere la realtà con gli altri e con Dio stesso. Quindi quel regno di cui sta parlando Marco non ha nulla a che fare con tutti i regni della terra, perché nessuno si sarebbe paragonato a qualcosa di così insignificante come il granellino di senape. Ci vogliono, avevo preso qui la nota, ci vogliono 750 chicchi di senape per farne un grammo. Quindi è una cosa veramente quasi microscopica, però che questo seme è anche una pianta infestante e che può crescere ovunque, anche tra i mattoni, anche tra le pietre. Quindi già neanche ci vuole questa terra buonissima. Una volta che il grano ha dato il suo frutto e che è stato raccolto, allora questo regno si può diffondere ovunque. Non ci vogliono delle condizioni speciali, basta che ci siano persone che lo rendono visibile. Come? Con questa immagine della semplicità, ma allo stesso tempo dell'accoglienza che Marco ci presenta. Però con una piccolezza, il 750 chicchi per farne un grammo, una piccolezza però che diventa grande, dice. Ma guarda, nell'orto, tra i carciofi e le melanzane, è la più grande. Beh, insomma, una cosa interessante. Però certo, uno che passa per un orto non è che dice, ma guarda che bella senape, non è che rimane proprio colpito dalla bellezza di questa pianta, che è un po' anche così poco attraente. Quindi, vedete, Marco sta facendo una cosa molto interessante, perché sta parlando dell'aspetto sociale del regno. Tante volte uno può dire, ma noi siamo quattro gatti, ma noi siamo bene, non importa. Basta che ci sono queste persone che vivono insieme la proposta del Cristo, che lì l'accoglienza è garantita, che lì la vita si respira, che lì si può veramente stabilire rapporti umani con tutti. Questo è quello che interessa, vedete? Marco sta rompendo con tante apparenze, con tante idee di grandezza che rovinano la vita della persona, con questi ideali da essere i più grandi, ma poi ti senti un frustrato perché non lo sarai mai, ci sarà sempre qualcuno più grande di te. E Marco, con questa pianta che è molto resistente e anche invadente, sopporta tutte le temperature, cioè, è bello questa immagine della sua perdurabilità, Marco, con questa visione sociale, dice che appunto il regno serve per che cosa? Perché gli uccelli del cielo possano annidare. Quindi ha una funzione sociale di accogliere, di creare appunto ambienti che siano all'insegna dell'umano. Quindi quando il regno cresce, come una piantina di senape, sappiamo che non può crescere in maniera verticale, come se fosse un gran cedro del Libano, una grande pianta, non cresce così il regno. Ma il regno cresce in maniera orizzontale, perché dice che la pianta non è molto grande, ma i rami sono grandissimi. Quindi i rami della pianta si stendono ovunque. E questo è quello che conta, perché allora l'accoglienza è garantita. Quando la pianta cresce così in verticale, l'accoglienza non è per tutti, ma per quelli che si sanno arrampicare, per quelli che hanno magari più capacità degli altri. Quando invece la pianta cresce così in orizzontale, l'accoglienza è per tutti, tutti possono annidare lì, tutti si possono sentire accolti, anche se non vali niente, sei benvenuto, puoi stare con noi, c'è un posto per te, chiunque tu sia. Questo è il regno di Dio, questo è il regno che Gesù ha voluto far conoscere ai suoi, ed è qualcosa che ha rotto con tutte le aspettative e con tutte le attese che nutrivano la gente, ma anche i suoi discepoli. Marco, e concludiamo questa prima parte, ha iniziato parlando delle parabole del regno, dicendo che quando il seme cade sulla strada, vengono gli uccelli e se lo portano via. Poi ha spiegato che cosa sono questi uccelli. Finisce le parabole, Marco, parlando di nuovo degli uccelli del cielo. Aggiunge del cielo, certo, gli uccelli sono del cielo, però non l'ha detto prima, lo dice adesso. È un'espressione tipica dell'Antico Testamento per parlare della creazione, per parlare anche di una realtà che si trova ovunque. Ecco, questi uccelli del cielo non sono più figure negative che si mangiano il seme, ma sono realtà che trovano accoglienza nel regno. Quindi Marco sta dicendo questo: quando si comincia a costruire il regno, quando ci sono persone che si consegnano per la bellezza di rendere migliore la vita degli altri, anche con l'aspetto negativo di chi si mangia la parola, piano piano si smorza un po'. Cioè il regno garantisce, la presenza già di questa pianta del senape garantisce che la parola trovi sempre altra accoglienza. Quindi non riguarda soltanto la persona che deve annunciare il messaggio, ma riguarda la comunità che lo fa suo, e questo rende sempre valido, la protegge la parola, la rende sempre più credibile, come nel Vangelo di questa domenica, quando gli chiedono insomma dove abiti, venite e vedete. Quindi Gesù ha voluto sempre parlare e invitare la gente a costruire realtà che siano sempre all'insegna dell'umano. Vedete, è questo che forse si fa più fatica ad accettare, perché noi associamo quello che è semplice, quello che è modesto, con quello che non vale niente. Noi pensiamo come Ezechiele, con un grande cedro del Libano. Gesù sta dicendo, nessun frutto che abbia a che fare con situazioni di potere, di denaro, di prestigio, hanno a che fare niente con il mio regno, dice Gesù. Quindi la conclusione che noi ricaviamo da questa parabola è che non vi fate passare per la testa che se ci sono frutti che voi dicete, ma guarda che frutti, ma qui c'è il potere, qui c'è il denaro, qui c'è il prestigio, questo non fa parte del mio regno. Queste sono le vostre tentazioni, le vostre intenzioni sempre presuntuose, arroganti, omicide, ma non è il regno di Dio, perché una pianta di senape non ha a che fare né con il denaro, né con il potere, né con il prestigio. Quindi Marco sta facendo veramente una denuncia forte a quelli che nella sua comunità dicono, ma qui ci vogliono i soldi, qui ci vogliono i contatti con i potenti, qui ci vogliono persone di grande prestigio. No, questo è contrario a quello che io vi propongo. E pensate che questa è la critica che oggi fanno a Papa Francesco. Lo diciamo anche l'altra volta, quando il 24 dicembre Vittorio Messori ha scritto quell'articolo sul Corriere della Sera. Che cosa li criticano al Papa Francesco? Che lui non è come il cedro del Libano, perché non si presenta come un faraone, ma che lui è qualcosa di insignificante che sta buttando per aria tutta la Chiesa, e Messori l'ha definito quell'uomo vestito di bianco che è uscito dal conclave. Non lo chiama manco il Papa? Quell'uomo vestito di bianco che è uscito dal conclave. Per dire come il Papa sta rovinando la Chiesa, perché? Perché il Papa Francesco ha capito che il regno si identifica con qualcosa di orizzontale, trasversale, e non con qualcosa di alto, verticale. E quindi, perché questo avvenga, ci vuole soltanto pazienza, quindi aspettiamo ancora un altro po' e vedremo che questo si realizza. Grazie, facciamo l'intervallo e ci vediamo al secondo tempo. Grazie, grazie a questa persona.